Le stelle del cuore. Una conversazione sul drammatico problema della prostituzione coatta. Una produzione RWS.
Amiche e amici, bentrovati per questo nuovo numero delle Stelle del Cuore. Quest'oggi non abbiamo in nostra compagnia Adelina, ma vogliamo comunque salutarla. Certamente ci ascolterà durante questa trasmissione, anche nelle repliche. Salutiamo però l'ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta della dottoressa Maddalena Celano, dottoranda di ricerca e studi comparati. Grazie per essere in nostra compagnia.
Buonasera a tutti.
Lei si occupa, come abbiamo detto, di studi comparati, soprattutto di movimenti femministi nell'America centrale, l'America meridionale. Come è giunta questa passione, questi studi, ma che sono anche una sua passione?
Allora, è stato un percorso molto complesso. Diciamo che fin da adolescente ero affascinata dai movimenti sociali in generale dell'America Latina, perché li trovavo molto, molto romantici, molto radicali, molto combattivi, molto basati su forme di mitologia o di mitologie, diciamo, di mitizzazione. Con molta fatica, perché in Italia si sa poco di questi movimenti, con molta fatica con il tempo ho deciso poi di prendere coraggio e approfondire queste tematiche.
Ecco, ora che è diventata grande, insomma, questa visione un po' romantica a cui lei faceva riferimento è stata confermata o è stata smentita, insomma, per quel che riguarda questi movimenti sociali, culturali del Centro America?
Sono stati pienamente confermati, nonostante la realtà latinoamericana sia una realtà estremamente dura, certo, e ha degli aspetti molto inquietanti. Nonostante ciò, si tratta di una popolazione che conserva un forte connotato di idealismo e anche di una forma particolare, direi, di misticismo, che non è un misticismo come il nostro che funge un po' da oppio, no? Che ci fa addormentare. Lì è qualcosa invece che funge da input per lottare, per battersi, per cambiare il mondo. Nel senso che comunque le donne latinoamericane hanno fatto molti passi avanti, addirittura secondo me per molti aspetti hanno superato le donne occidentali. E in alcune nazioni in particolare nei paesi cosiddetti più socialisti o comunque con una visione più comunitarista, diciamo, della società.
Ecco, tra questi paesi indubbiamente viene subito in mente Cuba.
Sì.
Ecco, questa è una rubrica che normalmente si occupa di una questione delicatissima come quella della tratta delle ragazze. Noi abbiamo quasi 150.000, 200.000, non ancora i numeri non sono precisi, in Italia, di donne costrette alla prostituzione. E lo ribadiamo, costrette, non di loro libera scelta.
Sì.
Qualcosa del genere esisteva a Cuba, almeno da quello che ci raccontavano, prima della rivoluzione castrista, dove era considerato una sorta di bordello degli Stati Uniti d'America, insomma, in mano alla mafia. Poi è arrivata la rivoluzione con i suoi pro e i suoi contro, naturalmente, ma ecco, per quanto riguarda il tema della prostituzione, che cosa è accaduto in quei tempi?
Allora, innanzitutto ci sono due aspetti, due fenomeni storici contrastanti che hanno creato due forme di prostituzione anche antitetiche o comunque molto diverse tra di loro. Allora, la prostituzione pre-rivoluzionaria era una prostituzione chiaramente schiavista, chiaramente con forti connotati prosenneti, diciamo con forti connotati appunto di sfruttamento legati al prosenetismo. Era una prostituzione violenta, razzista, misogina e anche pedofila, perché c'era uno sfruttamento massivo dei bambini e delle bambine nei bordelli legali statunitensi, perché praticamente si trattava di bordelli amministrati prevalentemente da capitale straniero. Quindi
è spesso mafioso.
Perché Cuba era gestita nettamente dalla mafia italo-americana. Non a caso lo stesso il gangster Lucky Luciano, tutti lo sapranno, basta fare anche un giro su Wikipedia o su un qualunque tipo di manuale di storia di Cuba, gestiva i migliori hotel, i migliori casinò, era lui che li gestiva a L'Avana, quindi questi locali di piacere, di divertimento erano proprio gestiti dalla mafia italo-americana, quindi da Cosa Nostra praticamente. E c'era uno sfruttamento delle donne massivo.
Con la rivoluzione tutto questo viene a cessare oppure in maniera sotterranea continua a esistere questo, quello che viene definito il mestiere più vecchio del mondo, per intenderci?
Innanzitutto dovremmo partire dal processo legislativo riguardo al tema della prostituzione. Cuba potremmo definirlo un paese abolizionista, nel senso che è un paese che ha una legge, una legislazione in tema di prostituzione molto molto simile a quella italiana. Questa legislazione ovviamente è stata portata avanti dalla Federazione delle Donne Cubane subito dopo la rivoluzione fidelista nel 1960. Da premettere che le donne cubane hanno partecipato attivamente al processo rivoluzionario, anche in maniera eroica, su tutti i fronti, sul fronte dell'organizzazione, sul fronte economico, sul fronte del lavoro sociale, anche sul fronte militare, okay? Dove le donne hanno dato un grande contributo con gruppi, proprio plotoni femminili. Subito dopo la rivoluzione Fidel Castro si pose proprio il problema della prostituzione, perché c'erano più di 100.000 donne prostituite a Cuba in maniera coatta, che lavoravano appunto nei bordelli di Lucky Luciano. Cosa fece Fidel Castro? Diede l'opportunità a un gruppo di ex guerrigliere, che erano però donne anche laureate, colte, che svolgevano anche di buona famiglia, cioè della borghesia locale, di creare questa federazione delle donne che in qualche modo potesse aiutare tutte le donne cubane a entrare in maniera dignitosa nella vita sociale, nella vita civile. Quindi la prima cosa che fece la Federazione delle Donne Cubane fu quella di recuperare le prostitute. Quindi, in che modo? Hanno fondato delle nuove scuole. Le maestre, quindi tutte le donne che avevano un titolo di studio, furono tutte assunte in queste scuole, anche scuole improvvisate nelle campagne, tramite il brigadismo, cioè la campagna brigadista. La campagna brigadista era la campagna di brigate, spesso anche di volontari di ragazzi, fatti anche da adolescenti, colti però con almeno un titolo di studio, almeno un diploma, o un diploma anche di 3 anni di scuola professionale, che andavano nelle campagne, comunque nelle zone rurali, ad alfabetizzare i contadini e le contadine soprattutto. Le donne ci fu un censimento, tutte le donne furono costrette ad andare a scuola, quindi a imparare a leggere e a scrivere. Solo una donna su 4 aveva un titolo di studio, sapeva leggere e scrivere, quindi diciamo un 25% di donne era più o meno colto, quindi vuol dire semplicemente saper leggere e scrivere. Il resto delle donne era analfabeta e quindi automaticamente entrava nel mercato della tratta, erano vittime di tratta, anche per questa ragione, perché innanzitutto molti lavori erano proibiti alle donne, nel senso che le donne erano discriminate. In più erano quasi tutte analfabete, quindi l'unico destino che avevano era questo, purtroppo, cioè la maggioranza di esse, in particolare le nere, le meticce e quelle di origine india, le donne di origine india, quindi c'era anche questa doppia discriminazione. Quindi furono tutte alfabetizzate, sicché la Federazione delle Donne aveva istituito vari centri, vari consultori per la famiglia e per l'integrazione sociale delle donne. Tramite questi consultori fecero anche orientamento al lavoro e orientamento a formazione professionale. Quindi 100.000 donne a Cuba, ex prostitute, cambiarono vita e diventarono sarte, maestre, cuoche di mensa, insomma furono completamente integrate nella società e cominciarono a fare una vita normale. Quindi questi programmi di recupero tramite il sistema abolizionista cubano, ripeto che è molto simile alla nostra legge Merlin, funzionarono, cioè in quel periodo storico, almeno fino alla fine degli anni Ottanta, quindi fino al periodo special, questi programmi hanno funzionato alla perfezione.
Ma poi, tuttora, che cosa è successo?
Che con il periodo special E quindi con l'isolamento di Cuba, con diciamo il blocco economico ulteriormente aggravato, perché Cuba non solo è rimasta sotto blocco, io parlo proprio di blocco economico, perché è un blocco commerciale, finanziario, navale, aereo, cioè un blocco che copre in tutti i sensi, cioè no, è una nazione isolata, non perché vuole essere isolata, ma perché viene, questo isolamento è imposto in qualche modo dall'alto, quindi dall'imperialismo nordamericano. E in più aveva perso tutti i partner economici, quindi Cuba si trovò senza petrolio, senza elettricità, senza nulla, senza beni basilari per vivere. Furono 8 anni di inferno. E i cubani me ne hanno parlato di questo, mi hanno detto che durante il periodo especial gli obesi, che la gente obesa che magari negli anni 80 era grassa, dal 1989 persero 10-15 kg perché utilizzarono tutte le biciclette, cominciarono a fare la fame, proprio a subire la fame, cioè la fame vera. E il welfare state efficientissimo, che era molto efficiente appunto, di Cuba, cominciava a traballare. Sicché il governo cubano decise di aprirsi al libero mercato. In che modo? Accettando capitale straniero, quindi accettando il turismo. Capitali stranieri entrarono a Cuba a creare questi alberghi, per locali di divertimento, ovviamente con delle regole molto rigide, perché comunque questi investimenti, questi progetti diciamo economici sono comunque sorvegliati, grazie al cielo, nel senso che a Cuba è proibito aprire un casinò. Cioè il gioco d'azzardo è proibito, e come è proibito a Cuba aprire un bordello, aprire un locale luci rosse, o comunque un locale che non segue una moralità rivoluzionaria, magari non cristiana, chiamiamola una moralità rivoluzionaria, perché comunque c'è una sensibilità del sociale, il senso civico molto
ecco,
forte.
Però lei mi scriveva prima di questa intervista che proprio in concomitanza con questo blocco economico nasce il cosiddetto cineterismo. Che roba
è? Cineterismo. Allora, il cineterismo è una pratica di alcune donne cubane che in realtà soprattutto nacque nel periodo especial, quindi nacque dopo il crollo del muro di Berlino. È un fenomeno che nasce più in quel periodo storico, perché queste donne, stanche di vivere in una condizione di isolamento internazionale, di mancanza di merci, mancanza di cibo, mancanza di prodotti di lusso, diciamo così, decisero autonomamente, liberamente, di andare negli alberghi e prostituirsi, ok? Quindi questo si chiama cineterismo, è una prostituzione particolare, perché è una prostituzione, potremmo definirla, le cosiddette sex workiste magari saranno entusiaste di questa forma che loro chiamerebbero autodeterminazione delle donne cubane.
Anche se per esasperazione.
Sì, dire. Quindi non so fino a che punto si chiama autodeterminazione, si può definire autodeterminazione. Comunque, per esasperazione andavano in questi alberghi e si concedevano ai turisti per dei prodotti, per avere dei regali, per avere dei soldi. In realtà il cineterismo è una forma molto ambigua di prostituzione, innanzitutto perché libera. E seconda cosa, perché le gineteras, diversamente dalle donne, dalle prostitute classiche, vogliono spesso sedurre i loro, chiamiamoli clienti, li vogliono sedurre e allacciano relazioni sentimentali, oppure simulano una relazione sentimentale con il cosiddetto cliente. E molte di queste donne si sposano quindi è qualcosa di molto ambiguo, e non è un caso che le stesse autorità cubane si rifiutano di assimilare il gineterismo alla prostituzione, perlomeno alla prostituzione classica. È sicuramente una forma di prostituzione, ma che ha una connotazione molto diversa.
Siete all'ascolto di Le Stelle del Cuore, un programma a cura di Radio Voce della Speranza e di Adelina, sul problema della prostituzione coatta.
In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista a Maddalena Celano sul tema della condizione femminile della prostituzione a Cuba. Dottoressa Celano, la situazione per quanto riguarda il futuro è veramente incerta, perché il blocco economico è ancora ben presente, insomma, e quelle che erano state le aperture di Barack Obama sono state chiuse, almeno per il momento, da Trump. Vedremo cosa succede. Ma ecco, questa situazione di grande sofferenza potrebbe avere una ricaduta pesante anche sul piano sociale, sul piano anche della condizione femminile a Cuba, secondo lei, da quello che vede nei suoi viaggi, nei suoi studi?
Per alcuni aspetti sì, per altri aspetti sono estremamente fiduciosa, perché innanzitutto è vero che la popolazione cubana soffre, perché Trump ha peggiorato ulteriormente il blocco, ha peggiorato ulteriormente le sanzioni, ha peggiorato ulteriormente l'isolamento di Cuba. Certamente il fenomeno del ginetterismo è un fenomeno che non è poi così, come dire, non sta portando dei risultati positivi. Cioè, è un fenomeno che sta creando molto disagio sociale, sta creando anche una divisione dentro la comunità cubana, perché comunque la ginetteria è una persona che si separa dalla comunità cubana e che in qualche modo vive in una specie di mondo ideale, astratto, fittizio e fasullo, e spesso, diciamo, proprio perché ha una connotazione ambigua, spesso diventa anche vittima di tratta. Ma in che modo? Molte cubane vengono illuse dai turisti e le portano poi nei loro paesi, e vengono magari, non le sposano, non le danno nessun lavoro. Molte cubane diventano vittime di tratta. E l'ultimo caso è successo in Turchia, che una quarantina di ballerine cubane sono state sequestrate e costrette alla prostituzione nei bordelli turchi. Quindi in realtà è una finta emancipazione, una finta libertà, anche perché le ultime ricerche che hanno svolto a Cuba sul gineterismo, l'ultima ricerca che hanno svolto al Ministero dell'Interno, si conferma che nell'80% dei casi le gineteras sono donne che provengono da situazioni di disagio sociale e quindi da famiglie disfunzionali che vivono anche condizioni di disagio materiale. E quindi dietro il gineterismo non c'è alcuna forma di libertà, anche perché molte gineteras diventano gineteras da minorenni, almeno il 70%, secondo queste le ricerche del Ministero dell'Interno cubano. E quindi il Ministero dell'Interno cubano, come anche altre autorità cubane, tra cui la Federazione delle Donne Cubane e anche il CENESEX, hanno deciso di contrastare questo fenomeno, innanzitutto rafforzando le leggi precedenti, quindi creando delle forme di attività o situazioni di recupero di queste donne, di reintegrazione di queste donne, oltre a mantenere il vecchio sistema, quindi quello del reinserimento professionale e della formazione professionale, hanno deciso anche di creare delle vere e proprie comunità di recupero. E questa cosa si fa già da qualche anno per quanto riguarda le gineteras, in particolare le gineteras minorenni. Per quanto riguarda il resto, io ho grande fiducia nell'intelligenza anche della leadership cubana, perché è una leadership in realtà estremamente intelligente, estremamente anche stratega. Innanzitutto Cuba, nonostante il blocco economico, ha comunque allacciato relazioni con altri paesi non allineati, quindi non è isolata, cioè non è completamente isolata. Senz'altro le sanzioni economiche hanno peggiorato alcune situazioni, ma Cuba ha delle relazioni commerciali ottime con la Cina, con la Russia, con tanti paesi, con diversi paesi del Medio Oriente, con i paesi vicini, i paesi latinoamericani vicini, insomma. Quindi non è completamente nera la situazione. In più c'è un'economia che si sta sviluppando. Non solo, il governo cubano sta cercando di promuovere, da diversi anni sta promuovendo l'imprenditoria femminile, la piccola imprenditoria femminile, considerando che le aperture al mercato del governo cubano sono aperture in realtà etiche, nel senso che qualunque impresa, per potersi affermare a Cuba, deve rispettare in maniera ferrea una serie di regole, deve dimostrare di essere un'impresa socialmente sostenibile, ecologicamente, quindi deve essere un'impresa che non deve inquinare, non deve distruggere l'ambiente, quindi deve essere inserita in alcuni standard, quindi sociali, ambientali e nel rispetto soprattutto dei lavoratori. Quindi se un'impresa a Cuba non paga i lavoratori, cioè chiude il giorno dopo, quindi queste cose sono molto severi. Questa apertura al mercato è un'apertura che si sta portando avanti, però in maniera assolutamente etica.
Naturalmente le cose sarebbero ancora tante da dire, però noi intanto ringraziamo per quello che ci ha detto su Cuba, Maddalena Celano, lo ripeto, dottoranda di ricerca e studi comparati, Dunque una condizione femminile che tutto sommato si mantiene con degli standard positivi, anche se anche lì non mancano i problemi, l'abbiamo sentito. Sì. In fondo possiamo anche dire che in parte i problemi dipendono anche da un turismo irresponsabile.
Sì.
Possiamo
sì,
dire
sì,
anche questo, per cui certo, insomma, da questo punto di vista qualcosa possiamo fare anche noi.
Perché
insomma, se qualcuno di noi ha la fortuna di andare a Cuba, c'è modo e modo di comportarsi, ecco, possiamo dire questo?
Certo, allora, infatti, una questione molto importante che volevo toccare è il fatto anche che a Cuba quest'anno, dal gennaio 2017 fino a luglio 2017, sono state tenute diversi convegni e diversi incontri, diverse riunioni. Prima ci sono stati degli incontri al CENESEX, che è il Centro di Salute, di Salute Sessuale Nazionale di Cuba, e poi ci sono stati degli incontri alla FEDIM, quindi alla Federazione delle Donne Cubane e la Federazione Internazionale Democratica delle Donne, che sono due istituzioni che hanno come riferimento L'Avana. E sono due istituzioni femminili e femministe. Il CENESEX si occupa però anche di comunità LGBT. Quindi questi incontri che sono stati tenuti a L'Avana quest'anno, una serie di incontri, si sono basati su uno scambio internazionale, uno scambio, diciamo, di buone prassi, ok? Buone prassi che riguardano appunto le politiche legate al turismo, il problema del turismo sessuale e una risoluzione al problema del gineterismo, ok? E quindi cosa è successo? Che durante questi incontri hanno invitato una delegazione dalla Svezia, membri dell'associazione Dianova, che è un'associazione svedese che promuove il modello nordico, e si sono confrontati con il modello svedese. I cubani sono confrontati con il modello svedese e hanno capito che probabilmente l'unica soluzione per contrastare questo turismo di stupro, ok? Coloniale, anche imperialista, perché abusando dei corpi di queste donne giovanissime, spesso anche minorenni, ok, che magari vivono una situazione di famiglia disfunzionale, una situazione di precarietà economica, hanno deciso che, pensato che forse l'unica soluzione è proprio quella di contrastare la domanda, quindi di punire eventualmente il turista che cerca in qualche modo di abbordare la ragazzina cubana. Spesso anche il ragazzino cubano, perché c'è una prostituzione maschile che aumenta di giorno in giorno, mm-hmm. anche uomini
sì,
adulti.
Sì,
Mariela Castro, che è una persona che per anni si è battuta per i diritti della comunità LGBT, la figlia dell'attuale presidente Raul Castro, anche lei ha fatto, che tra l'altro è una sessuologa, psicologa e sessuologa, anche lei è giunta alla giusta conclusione che forse l'unico sistema che può in qualche modo superare questo problema è appunto il modello nordico.
Quindi i turisti che vanno a Cuba lo sanno che rischiano se cercano di avere un certo tipo di contatto con ragazzi minorenni, questo lo sanno?
Lo sanno perfettamente, perché anche la legge attuale è estremamente severa.
Sì.
Non è una legge, la legge attuale non è una legge basata sul modello svedese, però è sicuramente una legge che pone molti limiti anche ad alcuni comportamenti. Anche perché da premettere che Cuba è un paese che cerca in qualche modo di conservare con le unghie e con i denti determinati valori sociali. Ed è un paese che in qualche modo sorveglia anche molto bene i turisti. Il punto è che in un particolare momento di crisi economica, in particolare per quanto riguarda la fase
sì,
che fu il periodo especial,
si chiude un occhio.
La gente era così affamata, mm-hmm. Che purtroppo chiuse gli occhi, parlo proprio delle autorità, di fronte ad abusi,
sì,
ad
sì,
abusi molto gravi. Questa cosa ha portato in seguito proprio ad inasprire ulteriormente le pene, ma nonostante ciò la situazione è migliorata solo recentemente, diciamo così, con una lieve crescita, perché Cuba economicamente cresce, anche se è una crescita lieve.
Quindi se capisco bene, la vera soluzione sta nella crescita dell'economia cubana, perché sì, occorre multare, tenere d'occhio i turisti, però insomma se c'è la fame è difficile tenere la situazione sotto controllo, tra virgolette.
È stato difficile, soprattutto nel periodo especial, adesso molto di meno, perché comunque l'economia è in ripresa, anche se si tratta di una fame relativa, si tratta più di una forma di di voler stimolare comportamenti o lo stile di vita
e modelli, certo.
E i modelli occidentali. Vabbè. In realtà Cuba non sta male, cioè almeno io ho dell'impressione che ho avuto, perché io frequentavo tutti, uscivo con tutti, non sta male.
Quanto tempo fa è stata a Cuba, dottoressa?
Quest'anno, cioè sono tornata il mese scorso.
Ah, vabbè, quindi recentissimo.
Recentissimo, sì, no, sì. Non sta, posso dire che non sta male. Anzi, potrei dire di più, che le zone agricole, paradossalmente, che sono quelle più tradizionali, più conservatrici, secondo me stanno anche meglio, nonostante non abbiano dei consumi, uno standard di consumi simili a quelli nostri. Devo dire la verità, addirittura mi sembra la loro qualità della vita mi sembra anche superiore alla nostra. E il problema di, no, il problema sì, di Cuba sì. È semplicemente che mancano alcuni prodotti che secondo me sono del tutto inutili, cioè sono del tutto superflui. Il cibo cubano c'è ed è ottimo. Ed è ottimo, perché è anche sano, biologico, non fa male, e c'è, ce n'è abbondanza. Magari non c'è, ad esempio, la quantità di carne di cavallo e di manzo che c'è da noi, però si mangia carne anche se vuoi quotidianamente. I vestiti ci sono, non sono vestiti di Prada, però i negozi di Prada a La Habana ci sono. Se uno vuole comprare Prada, va al centro della Habana e compra il vestito di Prada. Però voglio dire, ci sono vestiti dignitosi, non lussuosi come nostri. C'è uno standard di vita estremamente dignitoso, cioè quello che manca veramente a Cuba è più che altro la possibilità di simulare o di mimare il nostro standard di vita, che è uno standard di vita basato su un benessere fasullo, perché non siamo ricchi, okay. Obiettivamente,
e in particolare in Italia. A questo punto sì. Bisognerebbe sentire un antropologo per capire meglio perché a un certo punto gli esseri umani sentono il bisogno di aspirare anche a qualcosa che va al di là del
superfluo.
Al superfluo, e questo però ci porterebbe molto lontani. Noi ringraziamo davvero Maddalena Celano, dottoranda di ricerca e studi comparati, ci ha parlato ampiamente della situazione cubana nella prospettiva particolare, di cui non si parla molto, la prospettiva appunto femminile. Grazie dunque, dottoressa, a risentirci magari una prossima occasione.
Grazie, certo.
A risentirci
presto. A tutti voi.
Avete ascoltato?
Le stelle del cuore. Una conversazione sul drammatico problema della prostituzione coatta. Una produzione RWS.